storie mondiali.
Il primo gennaio del 2022, mentre guardiamo l'anno dall'alto in basso, ci rendiamo conto di una cosa inedita. È l'anno dei mondiali, ma per goderceli dovremo aspettare 9 mesi, perché per la prima volta nella storia della competizione si giocherà fra novembre e dicembre. Il fatto che a ospitarli sarà un posto in cui d'estate sarebbe impossibile giocare per temperatura e umidità, il Qatar. 9 mesi sono lunghi. Anzi, lunghissimi. Facciamo in tempo a vedere la Russia invadere l'Ucraina e sentire venti di guerra ormai dimenticati riprendere a spirare in Europa. Facciamo in tempo a vedere Elisabetta II andarsene, la Corte Suprema statunitense cancellare il diritto all'aborto, la più grave siccità degli ultimi 500 anni riversarsi sul mondo. Facciamo in tempo a vedere Elon Musk comprare Twitter e metterci una croce su, il regime degli ayatollah iraniani giustiziare pubblicamente i dissidenti scesi in piazza dopo l'uccisione di Mahsa Amini, che ha avuto l'ardire di non coprire il volto con il velo. Facciamo in tempo a diventare 8 miliardi. Facciamo in tempo a vedere Xi Jinping riconfermato per la terza volta consecutiva segretario del Partito Comunista Cinese.
Qatar 2022 è anche un mondiale ammantato di polemiche, dall'assegnazione alla gestione delle costruzioni dei nuovi stadi, dalle condizioni dei lavoratori migranti che quegli stadi li stanno costruendo, alla condizione invece di donne e comunità LGBTQ+. Forse solo Argentina 78 aveva suscitato una colla al boicottaggio così massiva, ma neanche. Ed è in questo clima teso, tesissimo, che i 9 mesi passano e il 19 novembre allo stadio Al Bayt, mentre fuori ci sono 35 gradi e dentro, grazie all'aria condizionata, 18, inizia il viaggio di Qatar 2022, che è poi anche il posto in cui finisce il nostro di viaggio. Io sono Fabrizio Gabrielli.
Io sono Stefano Ferrando.
E quella che vi stiamo per raccontare è l'ultima, in ordine cronologico, delle nostre 1000 storie mondiali.
In Qatar 2022 fanno molto rumore le assenti. Non c'è l'Italia, te ne sei accorto Fabrizio?
Già.
E non c'è il Cile, entrambe capaci di bissare il flop del 2018 e pronte a giurare che nel 2026 non rimarranno di certo fuori.
No, mica.
E poi non c'è la Russia, squalificata per l'invasione all'Ucraina. Nonostante le partecipanti siano 32, nonostante i tanti assenti eccellenti, una sola nazionale è al suo esordio assoluto ed è ovviamente quella dei padroni di casa del Qatar, pronti a battere record su record. Saranno la prima squadra eliminata dopo solo 2 partite da ospitante e poi la prima a perdere tutte e 3 le partite della fase a girone sempre da ospitante. Ogni calcio a un pallone a Doha è un atto politico, centrifugo e centripeto. Quel che succede nel mondo confluisce sul rettangolo verde e ciò che capita sul rettangolo verde è un messaggio al mondo. L'Iran, nel pieno delle manifestazioni e dei riot dissidenti, si ritrova a dover affrontare nel girone le 2 potenze che ne hanno determinato la storia del Novecento, l'Inghilterra e gli Stati Uniti. I giocatori iraniani non cantano l'inno per protesta. Indossano braccialetti verdi e insaccano sconfitte e minacce dagli ayatollah. Stephanie Frappart, che dirige Germania Costa Rica, diventa la prima donna ad arbitrare a un mondiale maschile. Il girone finisce col passaggio di Spagna e Giappone, che batte i teutonici e li lascia per la seconda volta consecutiva senza benzina alla fine dei gironi.
Chi non si inceppa è la Francia, campione in carica, che passeggia nel girone e che può contare su un Kylian Mbappé in piena fioritura. Cristiano Ronaldo diventa il primo a segnare in 5 coppe del mondo, allungando sul gruppetto formato da Pelé, Seller, Klose e un certo Lionel, di cui parleremo più tardi. La Svizzera, alle prese con un girone tutt'altro che facile, riesce a mettersi alle spalle Serbia e Camerun, grazie anche a uno Shaqiri travolgente e sempre, va detto, particolarmente ispirato quando davanti c'è il nazionalismo serbo. E così, per la prima volta nella storia degli ottavi di finale, sono rappresentate tutte le confederazioni. Infantino si sfrega le mani. Asia e Oceania salutano subito. Il Giappone viene sconfitto ai rigori dalla Croazia, l'Australia viene maltrattata dall'Argentina. Mentre l'Africa si spinge fino alla semifinale. Il Marocco elimina il Portogallo, che aveva, purtroppo per voi ragazzi, precedentemente malmenato la Svizzera.
Grazie per averlo ricordato.
Beh, sai, prima...
1-1, palla al centro.
Palla al centro. E diciamo, il Marocco finisce per trovarsi di fronte questa volta chi? La Francia. In una partita carica di elementi, certo, simbolici, ma anche tecnici. Il Marocco è una squadra piena di baller, sostenuta dal pubblico arabo, ma la Francia ha un Mbappé con i piedi in fiamme. E poi ha pure la fortuna dalla sua, visto che Kane sbaglia pure un rigore nei quarti, appunto Francia-Inghilterra, a un passo dal fischio finale. Però occhio, perché, come si dice, il sole bacia i belli, ma pure gli asini e gli ombrelli. Nell'altra semifinale, di fronte a un'Argentina che sta vivendo un'epica pazzesca, lo so, sta montando un hype, però ne parliamo, c'è da aspettare soltanto un secondo. Accanto all'Argentina c'è la Croazia di Modric, che ha stroncato brutalmente i sogni del Brasile e di Neymar nei quarti. Ma a quest'altezza ormai Qatar 2022, ve ne sarete accorti, è diventato il mondiale di Messi, che sta inscenando un tango che manda ai pazzi Guardiola e serve a Julian Alvarez il pallone che vale la finale. Arlecchino meraviglioso, servitore del football, lo definisce in cronaca Victor Hugo Morales, ve lo ricordate? Magari Arlecchino meraviglioso, servitore del football, non passerà alla storia come il barrilete cosmico, ma siamo quasi là.
Niente male. Qatar 2022 è il mondiale in cui, in assoluto, si è presentata in maniera più massiva la questione etica, ed è anche quello in cui un'epica intima poi diventa ecumenica, quella di Lionel Andrés Messi Cucittini. Intendiamoci, la storia di Messi ai mondiali è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani, a man mano che attraversa un mondiale, un'eliminazione, un altro mondiale, un'altra eliminazione, si ripete fino a qui tutto bene, ma è anche il timelapse della crescita, dell'evoluzione, di un'infiorescenza di un uomo che sboccia campione, si fa mito rigoglioso e lotta per non rassegnarsi al destino ineluttabile di appassire, di tramontare. Qatar 2022 arriva nel pieno della trasformazione di Messi, da sconfitto di lusso a glorioso vincitore. Solo un anno prima ha finalmente vinto la sua prima Coppa America da protagonista, ma soprattutto nel bel mezzo della maradonizzazione di Messi. Prima che cominciasse, Messi aveva detto che sarebbe stato anche il suo ultimo mondiale. Ma sarebbe stato anche il suo mondiale? L'esordio è una steccata tremenda. L'Arabia Saudita vince a sorpresa per 2-1. Leo si passa le mani fra la barba, si guarda intorno, più stupito che deluso. I tifosi sauditi fuori dallo stadio si chiedono, irriverenti, dove sia Messi. E l'anticipazione del declino? Dell'ennesimo fracasso?
La seconda partita col Messico è già da dentro o fuori, è già da potenziale psicodramma, e che lo scontro cada all'indomani dell'anniversario della scomparsa di Maradona gli conferisce, se vogliamo, maggiore fascino. Perché se da una parte è evidente che l'Argentina avrebbe fatto di tutto per onorarne la memoria, dall'altra c'è anche questa speranza irrazionale che comunque, ovunque si trovi, Dios, cioè Maradona, possa aiutarla, la selezione. La mistica del Fuael incombe con suoni tonitruanti. Ed è qui allora che Messi comincia a fare meglio di chiunque altro ciò che faceva Diego. Comincia a giocare passeggiando in bilico sul baratro, senza però dare mai l'impressione di poterci davvero cadere dentro all'improvviso. Trascina l'albiceleste sul Messico con la forza del vento che muove gli ornamenti dell'aquilone, soffio di bellezza vitale che spettina gli alberi nei pomeriggi d'estate. Contro la Polonia, nella partita decisiva del girone, l'albiceleste non si lascia risucchiare da una frenesia psicopatica, come sarebbe potuto essere, anzi riordina le idee, e anche Leo, come se niente fosse successo, riprende a danzare tra le maglie avversarie senza deprimersi. Gli ottavi sono già realtà e tutto il paese riprende a cantare, stavolta però credendoci sul serio, quella che sarebbe diventata la soundtrack di questo mondiale. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Ragazzi, adesso siamo davvero pronti e tornati a crederci. La gara degli ottavi con l'Australia è la millesima partita in carriera di Leo e anche la centesima con la fascia al braccio. Tutti i numeri, se ci pensi Stefano, multipli di 10. Elevazioni a potenza, anzi, di 10, del 10, che infatti, in attesa di esondare, che fa? Lievita. Ai quarti di fronte c'è l'Olanda e la deghizzazione è ormai pronta a deflagrare con la potenza di Goku quando diventa un Super Saiyan. Dico questo perché sembra che dia 100 punti aura boomer recitare Dragon Ball. Lionel litiga, Lionel provoca, segna il gol del momentaneo 2-0 e si porge le mani alle orecchie davanti a Van Gaal. Poi, anziché implodere, quando l'Argentina viene rimontata per due volte, che fa? Si rimbocca le maniche e la trascina indenne fino ai rigori. E poi alla vittoria che porta alla semifinale. Una vittoria tracotante quella contro l'Olanda. Un capolavoro di Begbismo. C'è presente il Begbismo?
Begby. No.
Begby, il personaggio di Trainspotting, quello che lancia il boccale di birra al piano di sotto il pub e poi dice: ok, si è beccata una bicchierata in faccia, adesso nessuno esce di qua fino a quando non abbiamo capito chi è stato.
Ora so chi è.
Lionel Messi la butta così, in caciara, come si dice dalle mie parti, per sentirsi vivo. E a fine partita, quando Weghorst, l'olandese che con una doppietta stava quasi per mandare in pezzi ogni suo sogno, allora eccolo Begby, anzi Lionel Messi. Che mira, popo, andava già, gli dice. Che ti guardi, scemo, vai, vai per la tua strada. In Qatar, diciamocelo, ogni sera ci siamo messi davanti alla partita con il pensiero angosciante che potesse anche essere l'ultima di Messi. Ed è così che è diventato un rito collettivo. Ed è con la sacralità che viviamo i riti collettivi che abbiamo assistito a Messi che ha mandato ai pazzi la Croazia e in particolare Guardiol. Ha accelerato, nascosto la palla, l'ha toccata col tacco e poi ha servito l'assist per il gol di Julian, mentre Victor Hugo Morales ne celebrava la più grande dote, il più grande talento, l'inganno.
Nella finale, contro la Francia, l'Argentina gioca con determinazione, fiducia, capacità di prendere decisioni, spirito ecumenico del collettivo e ovviamente potenza totemica di Messi. Passa in vantaggio con un rigore di Leo, raddoppia con un gol bellissimo del Fideo Di Maria, ma poi si inchina di fronte al demonio Mbappé, che nel giro di un minuto la pareggia. Torna in vantaggio, sempre con Messi nei supplementari, viene raggiunta ancora una volta da Mbappé e ai rigori, se ci arriva, è solo grazie a un miracolo del Dibu Martinez su Kolo Muani. Messi ha giocato per tutto il mondiale dando l'impressione, per la prima volta, di godersi ogni istante, anche quello più demoralizzante, come se ogni accadimento fosse propedeutico a una narrazione superiore. È rimasto calmo, ha instillato calma al resto della squadra, ha trovato una pace interiore che trova la sua sublimazione nel rigore, il primo che calcia contro Lloris. E si arriva all'ultimo, dopo gli errori di Coman e Tchouaméni. Dal dischetto c'è Montiel, può essere il rigore della vittoria. Le telecamere inquadrano Leo, guarda verso il cielo, sembra sussurrare: «Vamos, Diego, daselo! Dai, Diego, daglielo! Dagli il coraggio, dagli la soddisfazione!» Dacci la coppa.
E finalmente Messi questa coppa allora sì che la alza. E la alza coperto dal bist, il mantello cerimoniale che in Qatar indossano le più alte cariche onorifiche. E mentre noi lo guardiamo finalmente felice, anche con quel mantello nero addosso, pensiamo che era questo il finale che meritava Leo. Ma era ancora di più questo il finale che meritava la letteratura. Il racconto di questo gioco che non è mai solo un gioco, ormai l'abbiamo capito, e che incarna la vita. Perché sì, è vero, il calcio sa essere spietato, crudele, disumano. Ma vedere Leo sulle ginocchia per la gioia quel giorno, beh, ci ha fatto pensare, almeno per un momento, che se ne dica, la vita, è qualche volta la vita può anche essere perfetta.
Qualche volta.
Solo qualche volta. Walk the walk on every street. Up on a ball, I win the world at my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah, yeah. I wanna party, party 8 days a week. I promise, I promise, I promise you now. Everything, everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise, I promise, I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow.